Voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to thee. Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise when you go counter and I clockwise. Through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional bride.
So far, watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
You might as well get used to this. Death to us part here, healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.
La rapper americana Kelly Macy con la sua canzone In Tune, questa musica libera rilasciata con licenze del tipo Creative Commons, che è anche la sigla di Voci dalle Dolomiti, e l'abbiamo scelta sia perché ci piace, sia perché Kelly Macy è brava, sia perché oltre ad essere una grande musicista è anche impegnata sul fronte dell'attivismo civile, per esempio a tutela dell'ambiente naturale. Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Torna così Voci dalle Dolomiti, l'appuntamento che arriva dal Bellunese, si occupa di tematiche, eventi che riguardano in particolare appunto questa zona, questo angolo dell'arco alpino. Questa settimana ci dedicheremo in apertura di nuovo alle tematiche riguardanti i diritti degli altri animali e soprattutto parleremo della questione della caccia. Siamo andati di nuovo ad ascoltare le voci dei nostri amici dell'associazione Siamo Tutti Animali di Belluno, che si sono mobilitati lo scorso weekend, il 12 e 13 marzo, per contestare la fiera che si è svolta a Longarone, Caccia, Pesca e Natura, e hanno messo in piedi un presidio, un banchetto per presentare in modo assolutamente dialogico e non violento le loro posizioni critiche nei riguardi dell'attività venatoria e anche di iniziative come questa, che fra l'altro vedono la partecipazione dell'ente pubblico, che invece promuovono la caccia. Le abbiamo ascoltati dunque per farci spiegare le loro motivazioni, che sono riassunte anche in un volantino che hanno distribuito, che fra l'altro smentisce alcune delle posizioni che vengono generalmente propagandate dai rappresentanti dei cacciatori, che giustificano la caccia dicendo che è importante per limitare il sovrannumero degli animali, Ma se andiamo a misurare la capacità portante di un territorio, cioè il numero di individui che può vivere in un biotipo a seconda di spazio e risorse, ci rendiamo conto che l'unica specie a creare affollamento sul pianeta, invece, è quella umana, spiegano siamo tutti animali. Sono venuti a mancare i predatori, per cui il cacciatore è necessario, è un'altra delle giustificazioni. La risposta è che i predatori da sempre uccidono un numero molto limitato di prede. La loro mancanza oggi, lupi e orsi per esempio, dovuta all'azione dell'uomo, non destabilizza particolarmente l'equilibrio naturale. Altra giustificazione utilizzata dalle associazioni venatorie che la caccia è praticata da sempre dall'uomo, insomma sarebbe un'attività innata. Un tempo, risponde l'associazione Siamo Tutti Animali, la caccia era indispensabile per sfamarsi, oggi non lo è più ed è di gran lunga più impattiva la percentuale altissima di danno che i cacciatori provocano. Altra giustificazione, molte specie animali fanno danni all'agricoltura e all'ambiente. La risposta nel volantino di Siamo Tutti Animali, distribuito di fronte alla Fiera di Longalone in occasione dell'evento Caccia, Pesca e Natura, la risposta è che capita di rado che gli animali creino problemi grossi all'agricoltura e all'ambiente. Esistono comunque metodi meno coercitivi e dannosi della caccia per prevenire certi problemi e non va dimenticato che gli altri animali sono sul territorio da prima di noi esseri umani e quindi vanno rispettati. Sullo stesso volantino distribuito da Siamo Tutti Animali si legge che quando punti un'arma non fa differenza che tu uccida una lepre, un capriolo o un bambino, è sempre un essere vivente quello che muore. I cacciatori dicono che la caccia è una tradizione che l'uomo pratica da sempre. Lo è anche la guerra, ma non è un buon motivo per giustificarla e continuare a praticarla. I cacciatori, scrive ancora Siamo Tutti Animali, dicono che loro cacciano per sport. Un uomo armato che spara a un essere indifeso non pratica uno sport, ma un atto di vigliaccheria. Ancora, la caccia insegna la crudeltà, educa i bambini alla violenza. Sullo stesso volantino sono riportate alcune informazioni riguardanti aspetti specifici dell'attività venatoria, per esempio l'impatto ambientale. Ogni anno in Italia si sparano circa 500 milioni di cartucce, equivalenti a 17.500 tonnellate di piombo, scrive Siamo Tutti Animali. Quasi tutto materiale, questo piombo, che finisce per essere assorbito dalla terra, che si mescola alle acque di fiumi e di torrenti. Sappiamo bene quanto inquina e quanto intossica il piombo. Stiamo dunque parlando di chiari danni alla salute pubblica, scrive l'Associazione Bellunese, che poi, fra le altre cose, ricorda che il Consiglio regionale del Veneto ha approvato lo scorso febbraio un emendamento col quale verranno tolti 500.000 euro al settore adibito alla formazione professionale dei giovani per trasferirli invece all'ambito della caccia e pesca. E qui c'è un attacco appunto all'orientamento della maggioranza che governa il Veneto. Vogliono un Veneto ignorante, senza lavoro, senza professionalità, vogliono un Veneto armato di fucile, pronto a sparare. Noi invece non lo vogliamo. Così Siamo Tutti Animali che si è presentata e ha incontrato la popolazione nel corso della manifestazione della grande fiera di Longarone Caccia, Pesca e Natura che si è svolta lo scorso weekend. Noi abbiamo incontrato proprio a Longarone due esponenti di questa associazione bellunese, si tratta di Cristiano Fant e di Lucrezia Dacas, che ci hanno spiegato che cosa hanno fatto, qual è il loro messaggio, qual è anche il loro metodo, il loro approccio appunto non violento nella manifestazione di questa posizione comunque radicalmente critica, contraria alla caccia. Ecco dunque l'intervista.
Allora, buonasera. Ieri oggi eravamo a Longarone Fiere per protestare contro la manifestazione Caccia, Pesca e Natura che si svolge ogni anno e ha migliaia di visitatori. Noi siamo qua perché non concepiamo la caccia come attività venatoria, nel senso che per noi la caccia è l'omicidio fondamentalmente di esseri viventi senza rispetto per la loro libertà. Abbiamo protestato in maniera come sempre pacifica, civile ed educata, nonostante siamo stati additati e insultati in più di un'occasione. La nostra politica è sempre la stessa, muoverci appunto nel rispetto di ogni essere vivente, per cui l'educazione viene al primo posto. Abbiamo sottolineato i danni provocati dalla caccia, quindi nella stagione venatoria appena superata i 108 tra morti e feriti che ci sono stati in Italia, i danni portati dall'inquinamento da piombo che ogni anno più o meno viene immesso nella quantità di 17.500 tonnellate sul territorio. Abbiamo ricordato anche la vergognosa scelta del Consiglio regionale Veneto del febbraio di quest'anno di spostare 500.000 euro dai fondi per l'istruzione professionale dei ragazzi alle attività di caccia e pesca. Questi fondamentalmente sono i punti principali, uniti al fatto che la caccia e la pesca danno un'educazione errata ai nostri ragazzi, perché gli insegnano la violenza su altri esseri viventi.
Senti, Cristiano, ti volevo chiedere, avete avuto qualche modo di interloquire con le istituzioni coinvolte in iniziative come questa per almeno avere un confronto e farle riflettere sulla criticità di scelte di questo tipo, di orientamento anche del denaro pubblico?
Ma al momento sinceramente no, la macchina di Longarone Fiera è una macchina che fondamentalmente al momento per noi è troppo grande. Stiamo lavorando anche per realizzare un percorso in tal senso, speriamo di riuscire a realizzare qualcosa per il prossimo anno.
C'è un'iniziativa diversa sempre per proporre una critica a questi contesti di promozione della caccia e affini?
Sì, magari portando un nostro banchetto ufficiale all'interno della manifestazione stessa, in modo da far vedere alla gente che viene per visitare il settore caccia e pesca che c'è anche un'alternativa.
Questa è una buona idea, speriamo che sia possibile renderla realtà magari con un confronto con chi organizza questa cosa. E invece dal punto di vista del mondo politico, avete avuto qualche possibilità di manifestare le vostre critiche?
Ma diciamo che per quanto riguarda il contesto politico noi stiamo sempre molto attenti a come ci muoviamo, nel senso che teniamo le giuste distanze. Al momento i politici regionali e provinciali a favore della caccia e della pesca sono molto estremisti nei loro pensieri, per cui speriamo in un cambiamento prossimo, portando anche delle buone giustificazioni.
Senti, parliamo ancora un po' in generale allora della questione caccia, direi prima di passare alle vostre esperienze concrete recenti, come l'attività che molti ricorderanno e conosceranno di gennaio per quanto riguarda la contestazione della caccia alla volpe in Valbelluna. In linea generale la caccia è un'attività che, stando almeno a numerosi sondaggi, non è sostanzialmente appoggiata dalla vastità dell'opinione pubblica, ma solo da una minoranza. Voi avete conferma di questo nelle vostre iniziative pubbliche? Cioè, trovate una certa empatia da parte della popolazione, oppure c'è una difficoltà a comunicare le vostre posizioni, perché spesso diciamo l'animalismo viene un po' tra virgolette ghettizzato o addirittura criminalizzato nei mass media e ciò crea una distanza. Voi che in questa vostra esperienza nel bellunese, che conclusione potete trarre finora?
Ma decisamente la gente simpatizza più per noi che per i cacciatori stessi, anche per la pericolosità del cacciatore che molto spesso spara su balconi piuttosto che sui muri delle case, per cui abbiamo trovato molta empatia e un interesse abbastanza importante anche da parte degli insegnanti e delle scolaresche.
Ecco, per quanto riguarda proprio queste problematiche che tu hai menzionato, cioè il cacciatore che diciamo si comporta in modo scorretto per varie ragioni, in vari contesti, possiamo ricordare quali sono innanzitutto i diritti che le persone che non vanno a caccia e frequentano per esempio i boschi o comunque l'ambiente naturale hanno nei riguardi dell'attività venatoria, cioè quali sono le distanze, quali sono i comportamenti dei cacciatori che uno può segnalare se sono scorretti, e a chi deve rivolgersi, quali sono i giorni in cui invece si può andare con serenità nel bosco, perché la caccia quel giorno, anche durante la stagione, non c'è?
Ma diciamo che il cacciatore è un personaggio che può fare quello che gli pare, nel senso che la legge permette al cacciatore di fare di muoversi liberamente anche all'interno della proprietà privata, e questo crea diversi problemi. Ci sono delle distanze minime da tenere, ad esempio i 150 metri dalle case, che non sarebbero solo, come vogliono far credere, i 150 metri di tiro, dovrebbero essere anche i 150 metri di passaggio per il cacciatore con arma scarica, perché sta praticando l'attività venatoria. La legge 157 è molto chiara in tal senso e dice che il cacciatore che pratica l'attività venatoria deve tenere una distanza di 150 metri dalle case. E lo stesso vale con misure diverse per le strade di qualunque tipo, anche sterrate, piuttosto che i ruscelli o le proprietà private con recinzioni fatte da ruscelli o comunque bacini d'acqua di una profondità di almeno 1,20 m e recinzioni alte altrettanto. Per quanto riguarda il potere di difendersi del cittadino, c'è quello di chiamare le forze dell'ordine di qualsivoglia tipo nel momento in cui si vede o si sente minacciato, per cui sente un colpo di fucile troppo vicino, piuttosto che il vedere un cacciatore che passa con un'arma carica vicino a casa. Per cui il consiglio che noi diamo sempre è quello di chiamare le forze dell'ordine dichiarando di sentirsi in pericolo di vita, perché di fatto gli incidenti capitano troppo spesso.
Senti, dal punto di vista della pratica, delle diciamo metodologie di caccia, quali sono le situazioni che un cittadino che frequenta la natura può segnalare, se le nota? Per esempio il rapporto fra le postazioni di caccia e la presenza di mangiatoie, le distanze di queste strutture, il loro utilizzo nei vari periodi dell'anno. Che cosa a che cosa dobbiamo stare attenti per essere un po' anche noi dei guardiani di questa situazione critica?
Ma diciamo che per quanto riguarda le postazioni di caccia, il Veneto ha assunto una posizione abbastanza triste, nel senso che è praticamente consentito costruirne un po' ovunque. Addirittura è stato denunciato il fatto che una postazione di caccia oggi può essere costruita con una misura di 2 metri per 4, per cui fondamentalmente quasi una piccola casetta. E questo è stato liberalizzato, per cui è un po' difficile riuscire a gestire la cosa. Certo, se una persona vede una postazione di caccia nuova fatta in un territorio che gli può sembrare sospetto, piuttosto che una proprietà privata reale, può denunciarlo alle forze dell'ordine, quantomeno per far fare un controllo.
Senti, per venire alla questione che più recentemente avete affrontato, quella della caccia alla volpe, voi siete stati molto attivi, voi diciamo tutti animali, per cercare di ostacolare anche fisicamente questa attività e soprattutto di segnalare all'opinione pubblica questo tipo di caccia totalmente discutibile anche dal punto di vista della rispondenza alla normativa. Che cosa avete fatto e quali risultati avete ottenuto anche dal punto di vista delle relazioni con gli enti pubblici?
Ma diciamo che noi ci siamo mossi partendo da un comune, quello di Mel, nella provincia di Belluno. E lì già al secondo weekend di attività il presidente di sezione ha deciso di sospendere la caccia per motivi di tutela pubblica, per cui in quel comune siamo riusciti a vincere, ecco, hanno bloccato la caccia alla volpe da subito nel secondo weekend dei 5 previsti in gennaio. Da lì ci siamo spostati in un altro comune, quello di Cesio Maggiore, e lì diciamo che la lotta è andata avanti fino a fine mese con alcuni scontri, o meglio incontri, tra noi cacciatori nei boschi, nei quali noi abbiamo cercato di portare il disturbo venatorio al limite massimo con i vari mezzi che avevamo, fischietti piuttosto che altro, in modo da mettere i cacciatori in condizioni di non nuocere. Ovviamente non siamo riusciti a difendere in toto le volpi, alcune sono state catturate, molto poche in verità, e ovviamente ogni tanto gli scontri sono stati portati a un limite abbastanza pericoloso, quantomeno nei momenti in cui ci hanno puntato il fucile contro. La cosa per fortuna è finita lì.
Senti, ma dal punto di vista normativo, come viene giustificata la caccia alla volpe e qual è l'ente preposto a consentire questa attività nel mese di gennaio, come è successo in questo caso, e ci sono margini anche per contestare tutto questo dal punto di vista della legittimità?
Diciamo che la caccia alla volpe è un'attività che dovrebbe essere fatta secondo dei presupposti precisi, con delle motivazioni molto serie. La provincia di Belluno non ha voluto fornircele, o più probabilmente non ha potuto, e quindi fondamentalmente ha bypassato la legge, portando la caccia fino a fine mese, anche se non sarebbe stato consentito. Bisogna anche aggiungere che la provincia di Belluno nel giugno del 2013 ha previsto un calendario venatorio specifico per la caccia alla volpe, nella quale andavano abbattuti fino a dicembre 2015 380 capi per anno. Va detto insieme a questo che sono molti anni che non viene fatto un censimento riguardante le volpi, e perché non sono in grado di farlo e perché la cosa sarebbe troppo costosa. La domanda che ci facciamo noi è come si possa definire un numero preciso di volpi da uccidere nonostante non si sappia quante ce ne siano. E un'altra domanda che ci poniamo è quella che fondamentalmente è la prima da farsi, cioè l'ufficio caccia e pesca di Belluno davvero non riesce a capire l'importanza che ha questo animale nel proteggere le colture dai piccoli roditori e tutti gli animaletti che le distruggono, o vuole semplicemente dare un contentino ai cacciatori in modo da avere qualcosa in cambio?
Certo. Senti, in linea generale tu hai parlato della mancanza di un censimento per quanto riguarda le volpi. In linea generale i censimenti in provincia di Belluno chi li fa? Quelli che, sulla base dei quali poi vengono fatti i cosiddetti piani di abbattimento, no? Per le varie specie. Chi si occupa dei censimenti? Qual è la situazione? Voi che posizione avete su questo aspetto, diciamo, specifico dell'attività venatoria, al di là ovviamente del principio di contrarietà alla caccia?
I censimenti vengono effettuati e dal servizio forestale e dalla polizia provinciale in collaborazione con i cacciatori. In alternativa, nel bellunese la LAV, Lega Antivivisezione, ne ha fatti in proprio quest'anno e ovviamente i dati non combaciavano. Diciamo che la cosa è un po' sospetta, ovviamente. È ovvio che i cacciatori tendono ad ingrandire i numeri per poter giustificare la caccia. Diciamo che ci dovrebbe essere un ente terzo che possa fare in maniera neutrale un censimento serio per capire realmente qual è il numero di animali che abbiamo.
Quindi questo resta un altro punto critico, diciamo, all'interno del quadro normativo vigente. Di là poi dai tentativi di modificarlo in meglio per gli altri animali, cosa che però sembra complicata, perché dal punto di vista generale mi sembra che ci sia una tendenza invece alle deroghe, all'estensione, diciamo, dei margini di manovra dei cacciatori più che alla restrizione di questi confini.
Sì, sicuramente la caccia è un qualcosa che porta dei soldi a qualcuno. Fondamentalmente chi ci guadagna è la lobby delle armi, che ovviamente è sponsorizzata dai pezzi grossi del paese, per dirla così, per cui a loro conviene liberalizzare il più possibile la caccia, rendendola per quella che è oggi quasi un'attività selvaggia.
Allora, per finire, parlando di cose, diciamo, più o meno generali, ti chiedo questo: come mai questa massa di cittadini che comunque preferirebbe che la caccia fosse un'attività non legalizzata, non riesce a organizzarsi e a modificare le leggi, mentre la lobby dei cacciatori, la famosa lobby dei cacciatori, sia a livello nazionale, cioè parlamentare, sia a livello locale, cioè regioni o province autonome, riesce incredibilmente, malgrado sia numericamente piuttosto esigua, a orientare le decisioni del legislatore? Come mai questa massa di opinione pubblica contraria non riesce invece a far valere questa sua opinione, e quando tenta di farlo, come fu per il referendum contro la caccia, fallisce miseramente perché vengono boicottati dalle istituzioni fondamentalmente che incoraggiano l'astensionismo? Ti sei dato una spiegazione del come mai non c'è una maggiore organizzazione del dissenso per trasformarlo in riforme legislative, o almeno progressive, cioè cominciare a ridurre i giorni di caccia, cioè introdurre delle restrizioni?
Ma credo che la mentalità dell'italiano sia sempre stata un po' quella di delegare agli altri, per cui finché qualcuno fa al posto tuo ti aspetti di avere dei risultati. È altresì vero che se non ci muoviamo tutti insieme il risultato tarda ad arrivare, ma abbiamo una dimostrazione qui in provincia, ne abbiamo avuto una dimostrazione anche in questi 2 giorni di manifestazione contro caccia, pesca e natura, c'è tanta gente che dice di amare gli animali in provincia di Belluno e che si definisce attivista sul campo, poi ci ritroviamo in pochi proprio perché la maggior parte della gente non ha il coraggio di metterci la faccia, è bravissima a parlare dietro, è bravissima a dare opinioni sui social, però quando è ora di scendere in campo si tirano indietro perché non hanno il coraggio di mettere in pratica quello che pensano.
Quindi diciamo che questo è un appello a farsi avanti,
sì, assolutamente,
a mettersi in gioco. Bene, speriamo che lo facciano in molti. Adesso chiedo invece a Lucrezia, da CAS, altro esponente di Siamo Tutti Animali, di innanzitutto darci un po' di coordinate sulla possibilità di informarsi sulla vostra attività, sui temi che trattate, sul modo di sostenervi, sulle vostre iniziative e poi anche di segnalare i prossimi eventi che avete organizzato.
Buongiorno a tutti. Allora, per potervi mettere in contatto con noi ci sono vari modi. Il primo potrebbe essere quello di contattarci tramite Facebook, dove abbiamo un gruppo chiuso che si chiama Siamo Tutti Animali Onlus, Movimento Antispecista Bellunese, oppure abbiamo anche una pagina, sempre in Facebook, con lo stesso nome. Qui siamo presenti ogni giorno, quindi chi desiderasse avere maggiori informazioni, conoscere le nostre attività, ci può contattare qui mandandoci dei messaggi, oppure chiedendo l'amicizia a me, Lucrezia da Casso, oppure a Cristiano Fant. E poi appunto ci si può scambiare il numero di telefono, trovarsi e in quell'occasione lì diamo tutte le informazioni e tutto quello che e spieghiamo quello che ci può essere utile, perché è indispensabile l'aiuto di più persone possibili. Ad esempio la prossima settimana, sabato 19 marzo, organizziamo una manifestazione in centro a Belluno, in Piazza dei Martiri. È la terza edizione che facciamo di questa manifestazione e è contro la mattanza degli agnelli e dei capretti per Pasqua. La manifestazione durerà tutta la giornata, dalle 8:30 a mezzogiorno e mezzo e dalle 15 alle 19. Sarà una manifestazione assolutamente pacifica, come tutte le manifestazioni che organizziamo da ormai 3 anni, durante la quale faremo del volantinaggio, esporremo dei cartelloni con delle immagini e delle scritte e faremo visionare a chi sarà interessato anche un video riguardante appunto la vita di questi poveri animali che vengono fatti nascere, fatti vivere per poche settimane, strappate alle loro madri e poi uccisi. Quindi ci teniamo proprio a far capire alle persone che ci può essere la possibilità di vivere un giorno di festa in una maniera pacifica e rispettosa di tutte le specie animali, quindi proporremo anche dei volantini con dei menù vegetariani o vegani proprio per indirizzare le persone verso una cultura più rispettosa di tutti gli esseri viventi. E per fare queste manifestazioni, oppure anche il presidio che abbiamo fatto oggi a Longarone presso l'ente Longarone appunto per la fiera caccia e pesca natura, sono importanti le persone che stanno dalla nostra parte, che insieme a noi si mettono in gioco, mettono la faccia e dicono in modo pacifico, educato e civile le loro idee. Quindi appunto chi fosse interessato a voler partecipare anche questo sabato, appunto 19 marzo, alla manifestazione ci può contattare. Abbiamo poi anche una mail, siamo tutti animalibl@gmail.com, e lì ci può scrivere e gli diamo poi tutte le informazioni utili. Poi un'altra cosa importante, noi siamo una piccola associazione, logicamente abbiamo bisogno di donazioni e di contributi da parte delle persone che sono interessate a darci una mano, proprio per poter finanziare, diciamo, le nostre attività a sostegno e a favore degli animali. C'è la possibilità ad esempio di potersi tesserare. C'è la tessera di socio ordinario che ha il costo di 10 euro piuttosto che quella di sostenitore di 30, e tutte appunto queste donazioni che riceviamo ci servono per riuscire ad andare avanti con i nostri progetti, e soprattutto crediamo sia importante creare cultura e sensibilizzare le persone. A tal proposito, ad esempio, per giovedì 14 aprile stiamo organizzando la proiezione di un film, Conspiracy, presso la Sala Bianchi a Belluno, e questo documentario tratta appunto l'impatto ambientale che gli allevamenti intensivi hanno, e quindi diciamo al di là del fattore puramente etico, quindi di rispetto di tutti gli animali, quindi non mangiare la carne perché hai rispetto verso gli animali, ma si parla appunto durante questo documentario anche dell'impatto dannoso che i numerosissimi allevamenti intensivi hanno, e quindi tutti i danni che ne conseguono anche per le stesse persone, quindi per la nostra salute.
Infatti un hot dog uguale 2 mesi di docce rinunciate, dice fra l'altro l'autore del documentario Cowspiracy, cioè lui rinunciava a delle cose, poi si è reso conto che il grosso impatto veniva da questa forma di agricoltura o di allevamento intensivi, particolarmente dispendiosi dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse naturali. Questione però stranamente quasi ignorata dalle grandi organizzazioni ecologiste. Questo è un problema che riguarda anche la vostra attività, cioè trovate delle connessioni con le grandi organizzazioni internazionali oppure vi trovate a volte un po' soli rispetto a questo?
Ma allora noi, diciamo, come piccola associazione cerchiamo di lavorare qui nel territorio, nel bellunese, e cerchiamo appunto di sensibilizzare le persone qui del nostro territorio, però sicuramente bisogna fare una riflessione anche sui grandi numeri, e il cambiamento ci sta anche dalle piccole realtà, quindi riuscire a far cambiare un po' mentalità alle persone o comunque dare degli spunti positivi per cercare di migliorare ed essere appunto tutti più rispettosi di tutti gli esseri viventi, e quindi vivere in un mondo diciamo il più possibile pacifico.
Sempre per rimanere in questa cosa, oggi siamo a Longarone, avete fatto 2 giorni di faticoso presidio di fronte alla fiera caccia, pesca e quant'altro, però non ho visto altre organizzazioni del mondo ambientalista, anche quelle diciamo particolarmente strutturate e internazionali. Questo è un caso o si occupano di altro? Vi siete fatti un'idea?
Diciamo che noi non rappresentiamo solo tutti animali, ma io e Lucrezia siamo anche parte della sezione EMPA di Belluno. In più io sono il referente provinciale dell'UGDA, l'ufficio del garante per i diritti animali di Roma, per cui di fatto noi in 2 rappresentiamo 3 associazioni. Le altre mancavano in effetti, sarebbe stato bello vederle numerose, però è un fatto che a Belluno, in provincia di Belluno, le manifestazioni vengono organizzate da noi, soprattutto da Siamo Tutti Animali. Gli altri spesso ci seguono, vengono con noi, però lo spirito iniziale, lo spunto organizzativo viene sempre da noi.
Bene, allora chiudiamo con questo appello, non solo i cittadini ma anche e soprattutto quelli già organizzati si mettano in gioco. Grazie.
Grazie a te, ciao.
Grazie mille, buona serata.
Abbiamo ascoltato i rappresentanti dell'associazione Siamo Tutti Animali di Belluno poco fa, li abbiamo incontrati a Longarone 2 giorni fa, domenica, per sentire le motivazioni della loro iniziativa che li ha visti per 2 giorni protagonisti di fronte all'ingresso della fiera di Longarone per contestare la fiera caccia, pesca e natura, e in particolare contestare ovviamente l'attività venatoria ma anche il ruolo dell'ente pubblico che sostiene questi eventi che promuovono appunto la caccia. E ora voltiamo pagina e ci occupiamo di un tema che ricorre spesso qui a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze naturalmente di Radio Cooperativa. Il tema della questione istituzionale lo faremo però allargando lo sguardo. Ascolteremo un ospite che ho intervistato via telefono, che è piemontese e che si occupa delle tematiche riguardanti piccoli comuni di montagna, in particolare del Piemonte, facendolo però con una proposta che ha una prospettiva di livello nazionale e per una revisione dell'organizzazione e per la semplificazione degli enti locali e delle dinamiche della democrazia rappresentativa nel nostro paese. Lui si chiama Thomas Carini e fra l'altro è l'autore di un libro che si intitola Democrazia a chilometri zero, manuale di disobbedienza per la restituzione del potere ai cittadini. Si tratta di un libro che è stato pubblicato l'anno scorso per i tipi delle edizioni Arianna, da non confondersi con Arianna editrice. Le edizioni Arianna che hanno pubblicato l'anno scorso questo libro di 344 pagine, 25 euro, che riassume un po' quelle che sono le visioni dell'associazione Identità Comune, un'associazione culturale di cui appunto è segretario Thomas Carini, che si propone alcuni obiettivi di riforma dell'apparato dello Stato e dell'organizzazione istituzionale per semplificare e avvicinare ai cittadini la nostra rappresentanza democratica, favorendo, secondo questa proposta, anche gli aspetti funzionali di servizio alle comunità. Uno dei nuclei centrali, anzi nucleo centrale di questa visione, è la fusione dei comuni, dei piccoli comuni, per creare entità maggiori che abbiano un più forte peso specifico nel confronto con gli altri livelli dell'organizzazione dello Stato e dunque nel rapporto, per esempio, con le regioni e con lo Stato centrale stesso, e che abbiano anche minori spese per quanto riguarda il personale politico e l'organizzazione e maggiore disponibilità finanziarie da orientare verso i servizi direttamente. Altre proposte di questa associazione, di cui poi sentiremo appunto il segretario Thomas Carini parlare in particolare della questione comuni e soprattutto della questione comuni di montagna, che è quella che ci interessa dalla prospettiva di Voci delle Dolomiti. Dicevo che altre proposte sono la durata non superiore ai 10 anni in totale dell'attività politica di una persona, e la regola un incarico, un reddito, una pensione, cioè no all'accumulazione di vari compensi per chi svolge attività politica rappresentativa dentro le istituzioni, e che questa attività sia a tempo pieno è un'altra di queste richieste, e che sia riservata ai maggiorenni incensurati che non hanno ancora compiuto 70 anni, c'è addirittura anche un limite di età. E poi ci sono tutta un'altra serie di proposte che riguardano i costi della politica. Noi però ci occupiamo, dicevo, con Thomas Carini dell'aspetto riguardante la loro proposta di fusioni comunali, e sono molto convinti e stanno portando avanti questa loro battaglia, in particolare in Piemonte, nella zona di Chivasso. Fra l'altro Chivasso, per chi si interessa delle tematiche della montagna, è una località simbolica, perché fu lì che nel 1943 rappresentanti della resistenza nelle varie vallate delle Alpi si riunirono in clandestinità per sottoscrivere e elaborare la dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine, passata appunto alla storia poi come dichiarazione di Chivasso, nella quale, oltre a una serie di principi generali di libertà e democrazia, rispetto dei diritti civili, si parla tra l'altro di autonomie politico-amministrative, dicendo che nel quadro generale del prossimo Stato italiano, che economicamente e amministrativamente auspichiamo sia organizzato con criteri federalistici e che politicamente vogliamo basato su principi democratici, alle vallate alpine dovrà essere riconosciuto il diritto di costituirsi in comunità politico-amministrative autonome sul tipo cantonale. Come tali, a esse avranno comunque assicurato, quale che sia la loro entità numerica, almeno un posto nelle assemblee legislative regionali e nazionali. Ecco, questi due punti appunto della dichiarazione di Chivasso, che potete facilmente trovare in internet se la volete consultare interamente. Noi dunque passiamo alla nostra conversazione con Thomas Carini dell'Associazione Identità Comune, autore del libro Democrazia Chilometri Zero, che ci spiega perché non è sufficiente che i comuni si uniscano dal punto di vista funzionale con le gestioni associate dei servizi, ma è fondamentale che invece procedano a delle grandi fusioni. Prendiamo spunto dal libro Democrazia Chilometri Zero, così può introdurci un po' l'argomento e spiegarci di che cosa tratta, cosa c'è dietro, come nasce.
Certo, partiamo dalla definizione. Democrazia a chilometri zero è un'espressione che abbiamo preso dal linguaggio comune, quindi basti pensare per questo quando le espressioni del linguaggio si rifanno ai prodotti a chilometri zero oppure auto a chilometri zero. Quindi il nostro pensiero era quello di legarci anche ad una struttura politica che fosse direttamente vicino a chi ne usufruisce. Rispetto appunto ai cibi che vengono dal territorio a chilometri zero, oggi la politica è molto lontana. Ed è molto lontana in maniera paradossale, perché in qualche modo un po' è come se il cittadino non se ne rendesse conto, mi spiego meglio. E noi in Italia abbiamo oggi oltre 8.000 comuni, e questi comuni presentano se stessi e fanno credere di essere il presidio del territorio. È una pretesa assolutamente falsa, perché le vere decisioni che riguardano i cittadini non vengono prese a livello comunale, ma vengono prese in enti che stanno al di là dei comuni. In tutto i comuni più questi enti dove vengono prese le decisioni sono circa 16.000, 8.000 appunto i comuni e altrettanti gli enti strumentali. Con enti strumentali noi intendiamo le società partecipate, le agenzie, i consorzi, le unioni dei comuni, eccetera, eccetera. Quindi, ripeto, tutte quelle realtà che sono state create ad hoc per sopperire alle mancanze dei comuni. Le mancanze, che cosa intendiamo con mancanze? Mancanze, noi intendiamo tutte quelle decisioni che vengono prese riguardo ai trasporti, agli ospedali, alla scuola, all'energia, all'acqua, alla gestione del bosco, della terra, eccetera, eccetera. Queste decisioni non vengono prese a livello comunale, questo va detto in maniera molto franca e trasparente. Ed ecco perché sostanzialmente l'amministrazione comunale è deficitaria, perché non ha nessuna visibilità di queste decisioni e queste decisioni gli vengono imposte. Questo è il dramma.
Quindi l'idea riguarda anche una modifica delle competenze di questi enti, diciamo?
Direi proprio di sì, ma non tanto come richiesta dell'Associazione Culturale Identità Comune, che poverina è piccolina, anche se si sta facendo conoscere. È proprio scritto nello statuto della città metropolitana. Noi viviamo vicino a Torino. La città metropolitana di Torino, che gestisce 315 comuni, non ce la fa a interagire con delle realtà con 1.000-2.000 abitanti, ha creato apposta le zone omogenee in Piemonte, parliamo della nostra realtà, il Piemonte, e l'obiettivo è quello di delegare competenze, anche perché con la scomparsa della provincia di Torino non si capisce bene la città metropolitana come riesca ad orientarsi e c'è un vuoto di potere notevolissimo che sta portando a disastri. Quindi è nell'intenzione stessa per una maggiore gestione del territorio della città metropolitana. L'intenzione della città metropolitana è quella di delegare.
Ma secondo voi questa dinamica, questo processo di trasferimento di competenza dalla città metropolitana in questo caso, ma potrebbe essere in altri casi allora anche dalle regioni, perché ci sono delle competenze che fanno capo alle regioni e che in realtà più ragionevolmente dovrebbero essere gestite direttamente dai comuni qualora fossero così grandi dopo delle fusioni da poter gestire un territorio omogeneo di una certa rilevanza, penso per esempio alla sanità ma anche alla scuola, al di là degli aspetti edilizi, voglio dire. Tutto questo non è un po' complicato una volta avviato un processo di fusione pensare anche che si arrivi poi ad avere effettivamente anche questo potere diretto, diciamo in termini non concorrenti con altri enti, che creerebbe confusioni eccetera. Perché immagino che le regioni, non so, le città metropolitane, forse meno, ma le regioni terranno abbastanza stretto, no, il loro potere prima di cederlo ai comuni, per quanto grossi possano essere quelli frutto di grandi fusioni.
Certo, si tratta, la parola d'ordine è rapporti di forza. In Piemonte oggi ci sono 1.200 comuni per una popolazione di circa 4.600.000 abitanti. Se noi togliamo 4 milioni e mezzo di abitanti, se noi togliamo i 900.000 abitanti di Torino, avremo sempre 1.200 comuni abitati da 3.600.000 abitanti. Questo significa che mediamente un comune piemontese, non dimentichiamo che il Piemonte è una delle regioni più grandi d'Italia, con circa 25.000 km quadrati, paragonabili quindi alla Sicilia, alla Sardegna, avremo quindi dei comuni con una media di 3.000 abitanti per comune, esattamente meno della metà della media nazionale. Questo è il dramma. Noi abbiamo in Piemonte l'unica città che può fare da contraltare, è Novara, che ha circa 100.000 abitanti, che però per molti aspetti è già Lombardia. In altre parole, in Piemonte quello che accade è che c'è un re, barra tiranno potremmo anche dire, perché tutti i soldi, le iniziative, i finanziamenti per le infrastrutture eccetera vanno tutti a Torino. Il Piemonte è in ginocchio, posso dirlo con una certa sicurezza, anche se chiaramente è una provocazione. Il Piemonte è in ginocchio per colpa di Torino, cioè in altre parole Torino fa il suo mestiere, fa il re, fa il tiranno, il Piemonte domina il contrastato. Prendiamo ad esempio il confronto con l'Emilia Romagna. Bologna ha circa, se non vado a memoria, mi potrei sbagliare, circa 400.000 abitanti, quindi meno della metà di Torino, e governa l'Emilia Romagna con realtà che arrivano anche a 200.000 abitanti. E mi pare che su 9 province siano 7 le città che abbiano questo peso. Quindi, in altre parole, e sinteticamente, il potere è diffuso sul territorio. Il territorio si autogoverna nei limiti dell'attuale Costituzione, che comunque fa riferimento a uno Stato centrale e non a un federalismo tipo la Germania o l'Austria o la Svizzera. Ma il centralismo dimostra che il territorio grande come l'Italia, 300.000 km quadrati, non può essere gestito. Noi abbiamo bisogno di autogovernarci, perché l'autogoverno vuol dire anche responsabilità del territorio. E termino questo intervento tornando alla domanda iniziale: perché democrazia a chilometri zero? Perché i comuni sono un ente amministrativo che non decide nulla. I cittadini non hanno visibilità di queste decisioni che sono prese sopra i comuni, e quindi sia i cittadini che i comuni subiscono queste decisioni. Allora, se vogliamo avere un futuro che non siano tagli lineari, è necessario rivedere la riorganizzazione amministrativa dello Stato, in modo che ci sia meno politica, meno enti, meno livelli amministrativi. Solo così il cittadino potrà controllare direttamente chi decide e eventualmente far sentire la sua voce. È ovvio che questo ha bisogno di coraggio. Anche le regioni in un primo tempo potranno vedere favorevolmente, come accade per esempio nelle Marche dove noi siamo in contatto, potranno vedere favorevolmente le fusioni, ma poi loro sono passo. Non ha più senso avere una Val d'Aosta, non ha più senso avere una regione come il Molise, l'Abruzzo, le Marche o la Basilicata, sono troppo piccoli. Ora, con troppo piccoli bisogna anche fare attenzione, qui davvero concludo. Non è giusto fare economie di scala, ma non bisogna diventare troppo grandi. L'orientamento, l'orizzonte per non perdere di vista la gestione del potere, in modo che appunto il cittadino, l'azienda, le imprese possono sempre controllare, e sempre questa ottica grande e non troppo piccolo. Noi sul nostro sito facciamo un paragone tra l'elefante e il sorcio, e immaginiamo invece la comunità, e chiudo con questa immagine, come un ghepardo, cioè sufficientemente agile, veloce, ma non troppo grosso né troppo piccolo, per poter essere una realtà amministrativa che offra delle opportunità, cosa invece che oggi è preclusa.
Parliamo della situazione dei territori di montagna, che tra l'altro credo sia da cui nasce anche questa vostra esperienza e proposta politica.
Sì.
Abbiamo da un lato una obiezione che può riguardare, rispetto alle fusioni di comuni, la conformazione del territorio. Penso al Trentino, che ha avviato dei processi di fusione con forme diciamo diverse, che in qualche caso non sono stati accolti, dovranno diventare invece gestioni associate perché dei servizi, quindi perché ci sono delle dinamiche anche che sono di tipo identitario, tradizionale e quant'altro, quindi fa fatica a penetrare nella popolazione l'idea di diventare parte di un grande comune unico, o d'altra parte a volte sono disegnate queste fusioni in modo poco realistico o corrispondente alla situazione, se vuoi, orografica o anche culturale dei territori, e quindi creano distanza anziché solleticare l'interesse dei cittadini.
o ancora ci sono a volte situazioni date dalla morfologia del territorio che potrebbero creare delle distanze geografiche molto elevate fra varie realtà di uno stesso enorme comune. A tutte queste obiezioni tu come rispondi?
Rispondi in questo modo. L'identità di un territorio non è data dall'amministrazione comunale. L'identità di un territorio è data dalla storia, dalla conformazione geografica, dai cittadini che abitano, dalle imprese che abitano quel territorio e anche dalle associazioni che abitano quel territorio. Non è il sindaco o l'amministrazione geografica, l'amministrazione amministrativa, l'amministrazione comunale a dare l'identità di un territorio. E neanche il nome, o meglio, il nome sì, ma il punto è che il nome non scompare. Perché come è stato rivelato in questi ultimi anni, attraverso i quali la fusione sta cominciando a prendere piede, si vede come comuni fusi insieme continuano a mantenere i municipi, e noi questo vorremmo fare nel libro Democrazia a chilometri zero, appunto con questa espressione ancora una volta, si sta ad indicare che il cittadino ha veramente la visibilità delle decisioni del potere, quindi l'identità non viene a cessare. Noi abbiamo individuato, per esempio, nella mappa del Piemonte, che è uno degli allegati del nostro libro Democrazia chilometri zero, si vede come noi dividiamo in maniera a spanne 26 comunità, le chiamiamo così, ma si possono chiamare come vogliamo, ecco, fusione dei comuni è l'espressione funzionale. Quindi noi identifichiamo 26 comunità nel Piemonte. Come sono state create? Perché poi purtroppo qui subentra l'arbitrarietà, no? Noi siamo dell'idea che queste comunità vadano organizzate dal basso, perché soltanto i cittadini che vivono sul territorio sanno che cosa è funzionale. Solo che bisogna anche fare un piccolo passo in avanti. Allora, innanzitutto, punto fermo, il nome non viene abbandonato. Chi abita ed è nato a Verolengo, per fare degli esempi di piccoli paesi intorno a Chivasso, da cui è partita la riflessione per noi, chi è nato e abitato per tutta la vita a Verolengo potrà dire, potrà continuare a dire, potrà continuare a essere orgoglioso del fatto che è nato a Verolengo, perché il nome rimane, e rimane pure il municipio. Semplicemente viene meno l'amministrazione comunale, cioè una struttura amministrativa, non è la struttura amministrativa che dà identità al territorio, lo ribadisco.
E dal punto di vista della rappresentanza democratica, poi c'è l'altra obiezione rispetto alle dinamiche demografiche dei piccoli comuni che dicono poi non conteremo niente al momento del voto perché siamo pochi.
No, anche questo non è vero, perché i rappresentanti ci saranno e conteranno nel Consiglio. Ora, poi su singoli dettagli si può discutere, ma il fatto fondamentale è che noi oggi non viviamo più la vita del Medioevo. Oggi non è più sufficiente uscire di casa e andare a lavorare nel campo, andare a scuola, alla scuola elementare. Tutto questo era adeguato per il comune. Il problema è che la realtà intorno all'amministrazione comunale è cambiata, ma il comune è rimasto lo stesso. Quindi noi dobbiamo adeguare anche l'amministrazione comunale, che non è più adeguata ai tempi. Noi oggi abbiamo bisogno di trasporti, abbiamo bisogno di tecnologia, abbiamo bisogno di ospedali più efficienti, non basta più la levatrice.
Senti,
la
Thomas.
Levatrice andava bene ai tempi di Socrate. Volevo ancora dire una cosa sulla montagna.
Sì.
Perché questo è importante, il Piemonte si chiama così proprio perché sta ai piedi della montagna, ci insegnavano geografia alle elementari. Ecco, chiaramente i comuni di montagna rispetto ai comuni di pianura sono molto più estesi e hanno meno abitanti. Ma questo non deve precludere la perdita di identità, anzi, attraverso il richiamo che noi facciamo alla Carta di Chivasso, è stata scritta il 19 dicembre 1943, cioè 72 anni e mezzo fa, alcuni rappresentanti della Val Pellice, della Val d'Aosta, hanno dato vita ad un testo che già allora voleva tutelare l'invasione del centralismo romano. Addirittura io nella resi che ho fatto in questo studio mi sono permesso di dire che il vero nemico di questi federalisti non era nemmeno il fascismo, ma era un nemico che era precedente, era un nemico che faceva riferimento al centralismo romano dei Savoia, che in ultima analisi, essendo i Savoia piemontesi, faceva riferimento al centralismo di Torino. E torniamo al problema di fondo: la montagna può essere tutelata solo se è autonoma e ha la forza, perché ci sono gli incentivi statali, perché i comuni non sono più adeguati ai tempi, per poter decidere di se stessa, per il proprio futuro, con un controllo da parte dei cittadini e delle imprese. Altrimenti continueremo a perdere tutti i servizi e continueremo a credere che il sindaco sia quello che è in grado di tutelarci, perché c'è il nome del comune, ma è evidente che non è più così.
Senti, a proposito di appunto di montagna, per fare un altro esempio concreto, prima ti parlavo delle fusioni in Trentino, invece accanto a Trentino c'è la provincia di Belluno, che è una provincia interamente montana a sua volta, che però non gode di alcun regime differenziato, salvo piccole cose nella legislazione, presenti nella legislazione ordinaria, che a sua volta diciamo soffre e denuncia in larga parte, in molti strati almeno della comunità, questa cosa viene denunciata del centralismo veneziano in questo caso, e quindi dell'essere diciamo la propaggine alpina dell'estremità settentrionale di una grande regione che è prevalentemente di pianura e si affaccia sul mare, esatto.
Incredibile.
Quindi una situazione particolarmente dolorosa dal punto di vista del potere locale, che è molto scarso, e poca rappresentanza, quasi nulla a livello di regione. Ci sono due diciamo eletti nel bellunese su 50 consiglieri regionali. C'è una battaglia storica che ha ottenuto una legge a livello regionale in questi ultimi due anni, che dovrebbe portare al trasferimento di una serie di deleghe anche significative dalla regione alla provincia di Belluno. La provincia però nel frattempo non è più elettiva, e tra l'altro comunque la regione queste deleghe non le trasferisce, dando la colpa a Roma, dicendo che non ci sono i soldi, e comunque anche se le trasferirà poi, ho visto delle bozze di leggi per questa operazione, in realtà poi si terrebbe comunque sempre l'ultima parola su molti capitoli importanti delle politiche, per esempio del turismo, dell'agricoltura, dell'industria e così via. Sarebbero deleghe diciamo non diciamo totalmente attribuite al territorio di montagna, quindi situazione molto complessa, problematica, con un quadro nazionale che lascia pochissimi margini di manovra per uscire da questo contesto e cercare un regime differenziato, perché diventare una regione in sé è impossibile, perché la Costituzione fissa a 1 milione di abitanti il limite minimo e Belluno ne ha poco più di 200.000. È molto complicato diventare diciamo una provincia, per esempio del Trentino Alto Adige, malgrado la vicinanza e la condivisione del territorio dolomitico, per tutta un'altra serie di problemi anche costituzionali legati allo statuto speciale del Trentino Alto Adige. Non si sa più che pesce pigliare, e c'è chi dice proviamo a diventare un comune unico, facciamo una grande mega fusione, e a quel punto da lì partiamo per un processo di autonomia del territorio bellunese. Questa secondo te è un'ipotesi percorribile, oppure si scontrerebbe comunque col problema delle competenze che la regione non molla?
La risposta per me può essere un invito, cioè noi non abbiamo fatto, non abbiamo né realizzato l'associazione culturale identità comune nel 2011, né pubblicato questo libro del titolo Democrazia a chilometri zero per dire agli altri cosa devono fare. Noi abbiamo fatto sostanzialmente un'analisi. L'analisi è spietata, perché ci sono realtà come l'ex provincia di Torino con 315 comuni, e poi c'è la provincia di Trieste che ha 6 comuni. Ma allora perché questa disomogeneità? Allo stesso modo abbiamo una regione come la Lombardia, 12 province, 10 milioni di abitanti, e poi abbiamo 1450 comuni, e poi abbiamo una regione come la Val d'Aosta con 130.000 abitanti, 74 comuni. Non sono grandezze omogenee, com'è possibile che abbiano la stessa definizione, ci siano entrambe regioni? Questa analisi spietata, spregiudicata, ci ha portato a comprendere veramente qual è la base della piramide dell'oppressione di questo potere che ci controlla e continua a tagliare i servizi dei cittadini e delle imprese. Ora, io ho cominciato a prendere contatto anche con questa realtà del bellunese. Faccio delle domande. Belluno di per sé quanti abitanti ha? 70.000, 60.000?
La provincia?
50.000.
O il capoluogo?
No, proprio la città, proprio il capoluogo Belluno.
Sui 36-38.000.
Perfetto. Quanti sono i comuni intorno a Belluno?
Ci sono
30,
alcuni,
20.
Intorno a Belluno ci sono alcuni dei comuni più grossi della provincia, perché c'è quest'area, diciamo, chiamiamola di fondovalle, la parte meridionale,
sì,
della provincia, che è la più popolosa.
Ok, faccio queste domande perché ancora una volta il punto fondamentale è l'erogazione dei servizi, cioè oltre Belluno esistono delle altre cittadine, che ne so, da 15.000, 20.000 abitanti?
C'è Feltre, basta, da 20 e qualcosa.
Ecco, che hanno magari la sede delle scuole superiori, una fermata del treno, un ospedale,
certo.
Erogano, sono a loro volta piccoli centri polo che intorno ai quali gravitano altri 5, 6, 7, 10 comuni.
Poi c'è invece la questione della polverizzazione, dell'atomizzazione in tutto il resto del territorio, quello che, diciamo, si estende verso nord fino al confine con l'Austria. C'è il problema appunto della polverizzazione e quindi anche dei servizi di ogni tipo, dell'infrastrutturazione, eccetera, proprio perché c'è un grande territorio con pochi abitanti. La risposta regionale è sempre stata ovviamente carente e per altri versi di tipo colonizzatore per quanto riguarda le risorse naturali o l'occupazione del territorio. L'idea è di riuscire a avere localmente un regime istituzionale che riesca a fare politiche adeguate a rispondere a queste esigenze molto particolari e complesse. E come si fa? Questa è la domanda. Qualcuno dice: potremmo diventare un comune unico e poi pretendere le competenze necessarie, per esempio anche,
esatto,
sulla sanità e così.
Esatto, e ripeto, soltanto chi sta sul territorio conosce bene, sa bene appunto come è diviso per esempio il vecchio ASL, che oggi si chiama CIS, Centro Intercomunale dei Servizi Sanitari.
Certo.
Questo può essere un criterio, oppure le vecchie divisioni per ambito lavorativo, oppure appunto l'esistenza di una fermata su una linea ferroviaria dove possono convergere tutti i pullman che connettono tutti i vari paesini della montagna.
Il fatto è che un comune unico in questo territorio enorme, di 3.600 km quadrati, si sovrapporrebbe subito, diciamo, alla provincia, perché a quel punto
forse un po' troppo
andrebbe da definire il rapporto con la provincia e ovviamente pretenderebbe delle competenze che sono a capo della regione, che a sua volta, secondo la legge, in molti casi dovrebbe trasferirle alla provincia, ma non lo fa. Quindi la questione è un po' complicata. La domanda è, visto che il quadro legislativo attuale italiano non consente altri margini di manovra, se quello comunale è l'unico aspetto percorribile in questa fase e con dei vantaggi anche dal punto di vista finanziario, perché sappiamo che ci sono i premi per le fusioni, in questo caso sarebbe una mega fusione, quindi molti premi, diciamo.
Esatto, i vantaggi sono enormi. Noi anche siamo stati colti di sorpresa, perché per 4 anni siamo stati individuati come degli alieni che parlavano di cose che nessuno neanche pensava che esistessero, ci guardavano un po' come bestie strane. Poi a un certo punto, nell'aprile 2015, è stato pubblicato il libro Democrazia Climate Zero. Verso la fine 2015, nell'ottobre se non sbaglio, è cominciato questo tam tam degli incentivi, per cui si è cominciato a discutere su questi incentivi, su un loro raddoppio, fino ad arrivare all'inizio dell'anno, pari al 2016, quando effettivamente sono stati stanziati più soldi. Questi soldi a che cosa servono? Servono perché se i comuni si mettono insieme hanno una serie di aiuti che corrispondono, per certi aspetti, se non ricordo male, il 20% del bilancio dell'ultimo periodo e tutta una serie di altre iniziative. Adesso non vorrei scendere troppo nel dettaglio, anche perché io non sono tecnico più di tanto, ma i dati li posso reperire in ogni momento. Per esempio nel caso di Chivasso, il fatto è che, come molti avranno visto se si sono occupati di fotovoltaico in Italia, io faccio sempre questo esempio perché è un po' un precedente ed è chiaro, in Italia siamo partiti con la gran cassa, con il fotovoltaico, le energie rinnovabili, che bella cosa, bruciamo con il sole, siamo il bel paese, abbiamo il sole. Poi però di fatto si sono resi conto di non aver pianificato bene il settore e questi incentivi, e la cosa si è arenata in maniera anche irrazionale. Allora, per una volta nella nostra storia italiana vogliamo partire con il piede giusto, in maniera seria, organizzata, scientifica, pianificando le prossime mosse che porteranno ad un futuro che abbia una speranza, perché io speranze non ne vedo molte, vedo che continuamente tagliano i servizi, vedo che la gente rimane senza treno, rimane senza pullman, rimane senza ospedale e deve continuamente mettere mano al portafoglio. In più, con la crisi lavorativa, il portafoglio è sempre più vuoto. Allora, cari concittadini, questo è un po' il messaggio che vogliamo lanciare. Questi incentivi sono veri. Lo Stato sta erogando dei soldi per fare le fusioni. Ci sono gli incentivi ed è il primo passo. Poi si risparmia. In che senso? Perché lo stesso lavoro che svolge un'amministrazione non deve essere replicato. Per esempio, nell'area omogenea di Chivasso, noi abbiamo 24 comuni, oggi ci sono 24 anagrafi, cioè il lavoro viene replicato per 24 volte, ci sono 24 consigli comunali, ci sono 24 sindaci, 24 vice sindaci, tutto questo non ha più senso, perché la struttura amministrativa non è trasparente. Allora, se invece c'è un comune unico, le decisioni vengono prese sul territorio, il cittadino può controllare perché c'è un solo responsabile. Nello specifico, nel nostro caso, avremo un sindaco e 9 assessori e 32 consiglieri, mi pare. Quindi in tutto servono una quarantina di persone anziché 400.
Certo.
Quindi la struttura amministrativa sarebbe più efficiente, trasparente e controllabile. E poi sarebbe anche omogenea, perché poi Chivasso, insieme a Ivrea, insieme a Casale Monferrato, insieme a Rivarolo, se dobbiamo andare a Torino a far valere i nostri diritti, ci ascolta. Ecco, per rispondere alla tua domanda,
certo,
cosa
certo,
volevo dire.
Certo,
no?
Certo.
Questa incertezza per cui ancora i trasferimenti di competenze non sono certi. Intanto cominciamo ad ottenere tutti questi vantaggi, che non sono da poco, e poi andiamo a discutere. Perché
certo.
Oggi il sindaco del piccolo comune di 1.000-2.000 abitanti, ma non viene neanche chiamato da Torino. Questo è un altro degli aspetti del dramma. Noi ci stiamo presentando come, forse avevo già fatto un cenno in passato, l'Associazione Culturale Identità Comune intende presentarsi di qui a breve come una piattaforma di collegamento per tutti coloro che vogliono portare avanti il progetto di fusione dei comuni. Il progetto di fusione dei comuni è una speranza alla quale noi dobbiamo aggrapparci con tutte le nostre forze. Il governo in questo momento, ripeto, inspiegabilmente, con nostra grande sorpresa, ci sta dando questa opportunità, dobbiamo coglierla al volo. Mettiamoci insieme, cominciamo ad allearci, a costruire delle alleanze tra territori. Partiamo dalle associazioni dei comitati che promuovono la fusione dei comuni e passiamo poi all'alleanza tra le città polo che erogano i servizi e i comuni che usufruiscono dei servizi. Queste alleanze territoriali sono identitarie. Noi abbiamo chiamato la nostra associazione per questo motivo, identità comune. I tedeschi la chiamano Gemeinschaft, dove nella parola mein c'è proprio il senso di appartenenza. Un senso di appartenenza che è letteralmente scomparso. Quando parliamo di patria non c'è più il senso di appartenenza. E l'appartenenza parte dal territorio. Un territorio che sta letteralmente morendo e che noi abbiamo il compito di preservare con tutte le nostre forze, in modo che chi viene dopo di noi possa avere almeno qualcosa simile a quello che noi abbiamo trovato. Dobbiamo preoccuparci di chi viene dopo di noi.
Abbiamo ascoltato poco fa la nostra conversazione qui a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa con Thomas Carini dell'Associazione Identità Comune Piemontese, col quale abbiamo avuto un confronto sulla tematica dell'organizzazione del potere locale. Lui e i suoi colleghi di questa associazione promuovono le fusioni fra i comuni, hanno una visione che si concentra molto attorno a un riequilibrio del potere a livello istituzionale generale, attraverso appunto il potenziamento dei comuni tramite la loro fusione, in modo da costituire un polo forte nei riguardi poi dei rapporti con la regione e con lo Stato. Questione tutta aperta e anche discutibile e dipende molto dai contesti, comunque è sicuramente uno spunto di riflessione anche per il territorio bellunese, che sta continuamente facendo i conti ancora con la questione istituzionale, come qualcuno di voi ricorderà. C'è la ormai ultradecennale richiesta di una forma di autogoverno, di una forma di autonomia che però non si concreta. È stata peraltro formalizzata dal punto di vista legislativo all'interno sia dello statuto nuovo della Regione Veneto 3 anni fa, sia delle prime leggi attuative di questo statuto della Regione Veneto, che fra l'altro davano un termine, se non ricordo male, più di un anno fa per avviare l'applicazione di questa forma di autonomia, cioè sostanzialmente di trasferimento di competenze dalla Regione alla provincia di Belluno. Nel frattempo si è inserita fra l'altro la legge Delrio, votata dal Parlamento, fortemente voluta dal Premier Matteo Renzi, che ha depotenziato le province. Sono stati inseriti poi degli emendamenti, dei codicilli che hanno in qualche modo reso meno impattante la questione per quanto riguarda le province interamente montane, che sono poi quella di Belluno e quella di Sondrio, in parte quella del Verbano, Cusio, Ossola. Però la tematica resta aperta e fra l'altro la settimana scorsa c'è stato a Roma un confronto fra il PD bellunese, il Movimento Bellunese Belluno Autonoma Regione Dolomiti, e il PD nazionale sull'accordo e l'impegno che appunto la segreteria Renzi aveva preso con il Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti l'anno scorso in occasione delle regionali, in cambio del sostegno al centro-sinistra e quindi alla candidata Alessandra Moretti. Il BARD, il Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, aveva ottenuto per iscritto l'impegno del PD a promuovere rapidamente una legge che avrebbe potenziato la provincia di Belluno, innanzitutto restituendole il rapporto democratico con i cittadini, cioè le elezioni dirette. L'iter di questa legge, che è stata poi depositata l'estate scorsa, è andato piuttosto a rilento. La settimana scorsa è stato fatto il punto e a quanto pare su queste pressioni del BARD il PD è disposto a accelerare e abbraccia in pieno, diciamo, sia la causa dell'elettività della provincia sia quella di nuovi strumenti anche legislativi per dare alla provincia di Belluno una forma di autogoverno che le consente di affrontare le problematiche specifiche di un territorio complicato per vari motivi, come un territorio di montagna e particolarmente atomizzato dal punto di vista abitativo. Questo se la premessa è che si vuole mantenere le comunità popolate anche nelle vallate dolomitiche e non incentivare invece un esodo che già è in atto verso le aree della parte meridionale della provincia o l'emigrazione dalla provincia di Belluno. E alla fine si è riconosciuto sostanzialmente, anche se ancora non sono stati messi in atto strumenti legislativi ad hoc, che serve un intervento a livello nazionale dello Stato, una legge che, o una o più leggi, un impianto legislativo che costruisca attorno alle situazioni delle aree interamente montane degli strumenti di autogoverno, che potrebbero essere quello che ha suggerito il Movimento Belluno Autonoma, cioè l'equiparazione dal punto di vista funzionale e delle dinamiche democratiche di queste province interamente montane alle città metropolitane, che sono questo nuovo ente che va a sostituire le province, le vecchie province ordinarie. Questo potrebbe essere intanto un primo passo verso una forma di autonomia che fra l'altro consentirebbe al bellunese di affrontare in modo più strutturato, più attrezzato, la vicinanza, che da un lato è sempre più cooperativa, ma dall'altro è anche concorrenziale dal punto di vista soprattutto degli strumenti istituzionali a disposizione e anche finanziari con le vicine province a statuto speciale. Vedremo quale sarà l'evoluzione, naturalmente ve ne darò conto qui a Voci dalle Dolomiti.
Ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa prosegue e volge al termine con la segnalazione di una iniziativa che è in programma a Sedico, vicino a Belluno, domenica 20 marzo, quindi questa domenica, a Villa Pat, l'inizio alle 16.30 del pomeriggio, ci sarà un incontro per illustrare e far conoscere e costruire insieme il progetto Miglioramento Genetico Partecipativo di Antiche Varietà Locali. Stiamo parlando di agricoltura, l'iniziativa è promossa dal gruppo Coltivare Condividendo, trovate varie informazioni sull'attività di questo gruppo che è molto radicata e diffusa sul territorio proprio per il recupero delle colture tradizionali, ma anche per la promozione di un'agricoltura sana, per la divulgazione delle conoscenze sulle questioni agricole e anche per la mobilitazione contro i tentativi di imposizione anche alla provincia di Belluno di modelli agricoli intensivi già presenti in altre province vicine, con aziende che da lì cercano nuovi territori da, tra virgolette, colonizzare, con però metodologie che sono particolarmente preoccupanti secondo varie parti della popolazione e anche dell'attivismo locale, che nel bellunese si è dato particolarmente da fare proprio per indicare le criticità degli approcci intensivi per quanto riguarda per esempio i vigneti o i meleti, l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi e comunque l'impoverimento della biodiversità e l'abbandono delle colture tradizionali. L'incontro di domenica 20 marzo a Villa Pat, miglioramento genetico partecipativo di antiche varietà locali, riguarda la riproduzione, la selezione e il miglioramento in campo di varietà antiche, tipiche, che sono fagioli, mais e cereali. Quindi questo è il tema del progetto di cui si parlerà a Villa Pat. Sarà il primo di una serie di incontri in cui si parlerà e si cercherà di costruire insieme questo percorso che prevede un coinvolgimento di tecnici, di esperti, genetisti e delle istituzioni che hanno dato la loro disponibilità. Il programma dell'incontro di Villa Pat a Sedico, che inizia alle 16.30 domenica 20 marzo, prevede la presentazione del progetto e delle sue finalità, l'introduzione alle tematiche riguardanti la riproduzione delle sementi con uno sguardo alle caratteristiche botaniche delle varietà, la visione di un breve video sulla selezione in campo e poi la illustrazione di tre progetti specifici, fagioli, mais e cereali, infine un confronto, diciamo un dibattito con tutti i presenti. Come vi dicevo, potete trovare varie informazioni specifiche su questa iniziativa e su altro nel sito del gruppo Coltivare Condividendo, basterà digitare questo nome in un motore di ricerca. Siamo in chiusura, io vi ringrazio dell'ascolto, l'appuntamento è a martedì prossimo, sempre qui a Radio Cooperativa, con la trasmissione che arriva dal bellunese e si occupa di tematiche riguardanti la zona dolomitica e dintorni. Grazie dell'ascolto e buona serata in compagnia di Radio Cooperativa. Da parte mia, Zenone Sovilla, vi lascio con la sigla che è In Tune di Kelly Macy.
Dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise when you go counter and I clockwise. Through the world, painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride.
For your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
You might as well get used to this. Death do us part, here healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.